provo a dire qualcosa che magari non è stato già detto, cioè di tipicizzare un po' la situazione, visto che poi in realtà delle due realtà che ci hanno preceduto abbiamo molte cose in comune, fra l'altro ci incontriamo più o meno in tutti i contesti più diversi, in video, in persona o altrove, quindi ormai ci conosciamo bene. E quindi di un modello, poi se serve tecnicamente lo descriviamo, ma di un modello noi abbiamo preso sicuramente la volontarietà, abbiamo preso la logica dell'sperimentazione e siamo partiti quindi da inizio di aprile con delle numeriche sperimentali, quindi una quota di popolazione in aree ben definite, perché il cambio era sostanziale. E vi do due numeri perché poi, ripeto, sulla parte tecnica, se ci sono domande rispondo volentieri, ma non, è inutile andare nei dettagli troppo operativi. E noi parliamo di 20 giornate, fondamentalmente di 20 venerdì all'anno, e con un duplice sistema di scelta delle persone. Quindi c'è un contributo delle persone di 5 venerdì, diciamo 5 giornate, 5 PIR di permessi individuali, dove l'azienda triplica con 15 permessi, oppure un modello che prevede 7 giornate alle persone e l'azienda ne mette ovviamente due di meno, ma la parità retributiva è garantita con una quota in welfare. Modelli molto semplici, dove c'è più salarialista o meno salarialista, come mi insegnano, il percepito delle persone è molto diverso sul concetto di tempo e quindi le persone possono scegliere. Questo è in estrema sintesi. Forse quello che vale, su cui vale la pena, mi volevo soffermare, forse più è il perché siamo partiti con questo modello, cioè il contesto, perché effettivamente di tutti gli interventi che ho sentito, ma anche del professore prima, è importante capire cosa sta succedendo, perché questa transizione e perché le aziende in settori completamente diversi, con caratteristiche completamente diverse, iniziano a sentire questa esigenza sia dal lato sindacale che dal lato aziendale. E si manifesta, ripeto, con modalità che saranno molto diverse. Allora, prova a raffigurare un po' chi siamo noi. EssilorLuxottica, 200.000 dipendenti nel mondo, è un business che è un business fondamentalmente nel mondo fashion lusso. Conoscete probabilmente i nostri marchi, ed è un business che ha un settore, una verticalità di un'integrazione industriale molto forte. Noi abbiamo un cuore italiano, ma siamo presenti in tutto il mondo e l'Italia non è neanche lo stato con più presenze di headcount, quindi di personale. Quindi noi ci confrontiamo con una realtà, per dire, gli Stati Uniti ne fanno quasi 50.000 rispetto alle 20.000 italiani, per esempio. Perché? Perché abbiamo un'integrazione che va quasi dalla materia prima fino a quello che è l'ultimo miglio, quindi i negozi, dove dal punto di vista appunto dei negozi negli Stati Uniti abbiamo una quantità enorme di punti vendita. Ecco, questa realtà molto variegata, come potete capire, mette secondo me già sul terreno quello che è un piano comune, che mi sembrava anche molto simile a quello di cui parlava un po' Lamborghini, anche se, come dicevate, non penso che si pensi mai di fare un Lamborghini fuori dall'Italia, ma mai dire mai. Noi questo tema ce l'abbiamo, cioè noi abbiamo, diciamo, il presupposto a cui siamo partiti e su cui si fondano storicamente relazioni industriali in questa azienda, è quello di garantire un futuro sostenibile alle produzioni italiane. Come farlo in un settore ipercompetitivo? È chiaro che dobbiamo puntare inevitabilmente a caratterizzare le produzioni italiane e a differenziarle. E la differenziazione avviene, uno, puntando molto sull'automazione, sulla produzione lean, quindi potete immaginare tutta la parte industriale, ma segmentando tantissimo il mondo del lusso. L'Italia ha senso, altrimenti vi garantisco, noi siamo presenti in tutti i mercati, abbiamo stabilimenti in tutti gli stati praticamente. L'Italia ha senso solo se il Made in Italy giustifica la produzione italiana. E per fortuna il Made in Italy e le grandi griff, anche quelle francesi, perché poi noi ci confrontiamo con i grandi marchi da Louis Vuitton, a Kering, eccetera, vengono addirittura a produrre in Italia. Quindi l'Italia ha senso se produciamo lusso, ma lusso significa una variabilità della domanda incredibile. Quindi parlavamo prima di produttività, parlavate giustamente prima di indicatori da valorizzare e da tener conto. Noi questo progetto l'abbiamo gestito e siamo partiti come dire, a condividerlo con il sindacato, ma qui con Sergio esiste una lunga tradizione da questo punto di vista, partendo dal presupposto che per attuare un modello di questo tipo dobbiamo cercare di garantire un equilibrio concettualmente economico, misurabile non tanto sulla produttività, perché abbiamo una produzione molto variegata e la produttività ci cambia a seconda delle SKU che noi cambiamo. Mi dico neanche i modelli che abbiamo, gli SKU che abbiamo, o pensate al numero di collezione che abbiamo, ma ci va su due elementi che fanno il Made in Italy e la qualità. Cioè il Made in Italy e il lusso, la qualità del prodotto e il servizio. Arrivare al momento giusto, col prodotto giusto, nel negozio, si dice normalmente che il consumatore decide nei primi 3 minuti in cui è nel negozio, fa la differenza. Quindi non interessa tanto quanto riusciamo a produrre, chiaramente è importante, non possiamo, ma riuscire a produrre il prodotto giusto al momento giusto e consegnarlo nel modo giusto. Ecco, quindi il modello che abbiamo costruito e su cui siamo partiti sono, vedeva da una parte, un cambiamento culturale, demografico pazzesco, che provo a descrivervi dopo come l'abbiamo misurato, e dall'altro un cambiamento, una estremizzazione di paradigma, perché fondamentalmente poi quello che c'è dietro come scambio, se volete, materia puramente in relazioni industriali, c'è uno scambio di verso uno scambio di quella che non ci piace neanche più chiamare conciliazione lavoro, perché ormai non sono in un rapporto antitetico lavoro e vita privata, ma un'armonizzazione del lavoro e della vita privata. Noi per iniziare questo percorso ovviamente ci dovevamo confrontare col sindacato, ma vi assicuro che il primo elemento è stato confrontarci internamente con la parte produttiva. Dovete avere in mente che, grazie al cielo, siamo un'azienda di successo, un'azienda con volumi in crescita, e quindi con un apparato produttivo che ci viene a chiedere un aumento delle ore lavorate. Quando ci siamo presentati ai responsabili al nostro CEO, insomma, spiegando che l'idea era trovare un modello che producesse teoricamente meno ore di lavoro, ci hanno guardato e, come poi ha dichiarato lui davanti al sindacato, ha detto: questi sono pazzi, cambiamo completamente interlocuzione. In realtà, grazie a delle analisi che abbiamo fatto, una delle cose che li ha più convinti è stata un'analisi che abbiamo effettuato, insomma, collaborando anche col sindacato, in cui fondamentalmente abbiamo messo a confronto, questo è il primo momento storico in cui ci sono a confronto 4 generazioni sul posto di lavoro. Quindi abbiamo messo a confronto quelle che sono le 4 generazioni, quindi i boomers, i millennials, la X e la Z, e le abbiamo iniziato a misurare con quelle che sono i paradigmi del mondo del lavoro odierni, quindi rapporto con quella che è la loyalty, quanto una persona sta in azienda. Quindi, partiti dal presupposto, il boomers nasceva e tendenzialmente andava in pensione alla stessa azienda. Il fenomeno più recente per arrivare alla generazione Z e poi la Y è quello che normalmente viene considerato job hopping, quindi tendenzialmente si cambia nei 3-5 anni, a prescindere molto spesso da altri fattori. L'altra cosa è il rapporto vita privata-lavoro, dove per valorialmente per i boomers il lavoro era un po' la fonte di realizzazione. La nuova generazione vede il lavoro come una delle cose che gli permette di realizzarsi, ma hanno valorialmente, giustamente, molte altre aspettative. La terza cosa è il rapporto con l'automazione, la digitalizzazione. I boomers, io quasi appartengo a quella generazione, ci esco di poco, nascevano in un contesto poco digitale, la nuova generazione è pienamente digital, quasi digital alcoholic, però insomma. E questo in un contesto che va verso l'automazione, va verso la forza e spinta della digitalizzazione nelle aziende, fa la differenza. Questo sistema, se confrontato col nostro contesto lavorativo, per chi ha presente le nostre fabbriche, qui c'è qualcuno, poi Sergio le conosce bene, le nostre fabbriche sono delle fabbriche altamente automatizzate. Ormai l'operaio nel canone, appunto, dell'operaio generico ormai non ha spazio, anche perché vedo non c'è più competitività in Italia, almeno nelle nostre aziende da questo punto di vista, e quindi quello che cerchiamo è operai altamente specializzati, molto spesso anche con dall'ITIS in su come diploma, e abbiamo tantissimi laureati che, vi dovete immaginare, dobbiamo attrarre in contesti come Agordo, che è la nostra sede Operation Globo, quindi un paesino di 4.000 persone in cui abbiamo una fabbrica che ne fa 5.500, quindi potete immaginare la difficoltà attrattiva e anche il contesto intorno. E questo lo facciamo solo se siamo in grado di offrire di dare un'offerta che non misura più quindi la produttività di quella persona, ma la capacità di attirare talenti che ci permettono di essere competitivi. Questo è uno degli indicatori più importanti che stiamo cercando di misurare ed è uno di quelli più complicati dal nostro punto di vista. Ed è quello che ci stiamo rendendo conto fa la differenza del Made in Italy. Vi do un ultimo dato che poi abbiamo monitorato, che è il dato relativo alla natalità. Nel periodo dei baby boomers, la natalità, il tasso di natalità normalmente è considerato deve essere superiore al 2 per coppia, 2 figli per coppia, per garantire la continuità, fondamentalmente la crescita della popolazione. Nel periodo dei boomers era il 2,25, 2,30, adesso siamo all'1,25. Non è tanto un tasso relativo ai bambini, ma sono i bambini che poi diventano lavoratori. Quindi oggi abbiamo un'inversione completa dell'offerta del lavoro rispetto alla domanda, soprattutto sulla parte più specializzata, e quindi questo ve la garantisco, ma chi fa questo mestiere lo sa benissimo, non è più l'azienda che diciamo seleziona il collaboratore, ma è il collaboratore che seleziona l'azienda, e quindi l'azienda deve dimostrare di avere competitività, deve dimostrare di avere un sistema del lavoro che garantisca in termini di welfare, in termini di offerta di tempo, un'offerta competitiva con gli altri. Ecco, questo è il contesto su cui poi abbiamo fatto, scusate l'ultima cosa, abbiamo fatto poi una mappatura della nostra popolazione, abbiamo visto la nostra popolazione, questo l'abbiamo fatto quando abbiamo iniziato la negoziazione, quindi un anno e mezzo fa, la nostra popolazione già in quel momento era oltre il 50% nelle ultime due generazioni e proiettato nei 3 anni di durata del contratto integrativo sarebbero arrivati in proiezione all'80%, quindi 80% di generazione Z, generazione X e in prospettiva anche generazione Y. Quindi erano nel momento in cui chi produceva e chiedeva ore si è reso conto che rischia di trovare ore ma non trovare persone che facciano quelle ore, già l'approccio produttivo è cambiato fortemente. Ecco, questo è il contesto in cui abbiamo iniziato, devo dire, un confronto con il sindacato e credo che questo sia anche il contesto di comune, come si può dire, di win-win, cioè su cui anche sindacato ed azienda trovano il terreno per arrivare poi a delle soluzioni innovative che soddisfino tutti. Io mi fermerei qui da parte mia, poi ovviamente se ci sono domande o altre cose, curiosità, lascio a Sergio che è stato uno dei protagonisti lato sindacale di questo periodo.
Sì, grazie Giuseppe. Io volevo fare un po' di ragionamenti che complicano un po' lo scenario. Nel senso che io ho cominciato a seguire questa azienda a metà del primo decennio del secolo. Per dirvi da dove siamo partiti e come l'evoluzione dell'azienda ha influito sulle questioni. Allora, quando io ho cominciato a seguire questa azienda aveva 7.000 dipendenti, faceva 3 miliardi e mezzo di fatturato. Oggi ha 200.000 dipendenti e fa 25 miliardi di fatturato. Se è un problema la crisi dell'azienda e la perdita di fatturato, a volte è un problema anche la crescita, e la crescita molto elevata. Perché oggi noi abbiamo la tendenza a parlare degli elementi innovativi e quindi il ragionamento della settimana corta, ma dietro la settimana corta di un'azienda che è cresciuta con i ritmi che è cresciuta questa azienda, ci sono 10 anni di sperimentazioni di tipo diverso. Una gestione diversa degli istituti contrattuali, penso al tema dello straordinario, una gestione diversa degli orari, penso al tema delle logistiche, dove gli orari a menù, il ragionamento del welfare contrattuale nel 2009, anche qui una delle questioni che a me fa piacere ricordare è che a volte la velocità determina la possibilità del successo. Il welfare contrattuale in Lussottica è stato frutto di 6 ore di contrattazione tutta in una notte. Allora, poi abbiamo avuto l'introduzione massiccia del part-time, Poi abbiamo avuto l'introduzione del partivato, abbiamo avuto un tentativo di affrontare quello che abbiamo chiamato aperti per ferie, perché la crescita faceva emergere una serie di problemi. Questi problemi sono di due tipi. Ci sono i problemi industriali dell'azienda e ci sono i problemi delle persone. Perché è chiaro che se è un problema la mancanza di lavoro, anche troppo lavoro a volte diventa un problema dello stesso tipo. Quando abbiamo presentato la piattaforma prima dell'apertura delle trattative dell'ultimo integrativo, la domanda da cui partivamo era quella: ci vuole un'altra organizzazione del lavoro, perché per le persone che sono costrette a rispondere a esigenze di flessibilità continue di fronte alla crescita dell'azienda, un bel momento emergono gli elementi di resistenza. Quindi la prima questione che è, da cui è partita la riflessione prima al nostro interno e poi con l'azienda è stata questa: come conciliare le risposte alle esigenze delle persone con le esigenze di funzionamento di un sistema industriale. Paradossalmente, nella prima fase di trattativa, mentre Giuseppe partiva dai dati che vi ha illustrato prima, dai comportamenti delle persone, io la domanda che continuavo a fare ossessivamente era di dire: ma ci sono il numero di ore sufficiente per rispondere alla capacità produttiva? Quindi tener conto che il problema della gestione dell'orario è un problema che va visto in rapporto stretto con l'organizzazione del lavoro e non è una risposta univoca in ogni azienda. Un mio amico, amministratore delegato di un'azienda del tessile, il giorno che femmo l'accordo mi telefonò e mi disse: cosa interessantissima, però non applicabile da noi. E visto che siamo abituati a discutere, dire: ma è possibile provare a pensare che sull'idea di fondo di lavorare meno si possano costruire diversi modelli di rapporti e di organizzazione del lavoro? Questa è la sfida, ed è la sfida che ci ha portati a ragionare sull'accordo sperimentale, perché avevamo la piena consapevolezza che da sto punto di vista qua non era sufficiente avere un'idea, ma bisognava adattarla rispetto ai cambiamenti che emergevano in corso d'opera. Tanto è vero che la prima cosa che è emersa è che questo modello che abbiamo illustrato e che abbiamo cominciato a praticare da alcuni mesi si risulta già essere in difficoltà in alcuni segmenti dell'azienda, dove bisogna trovare, per raggiungere le stesse questioni, bisogna trovare. Quindi questo apre un ragionamento aperto su mille fronti, che non è soltanto un'organizzazione del lavoro diversa, che richiede una capacità professionale di tipo diversa, che richiede la capacità di fare le questioni in corso d'opera. Perché è chiaro che il modello che abbiamo messo in piedi riguarda la riduzione dell'orario, ma riguarda gli investimenti, riguarda le capacità di avere una capacità di spostamento dei lavoratori, riguarda il passaggio di stabilimenti da monoproduttivi su un certo prodotto ad avere la capacità di essere sinergici gli uni con gli altri. E questo non avviene in un unico momento. Avviene con tempi diversi, perché dire che fai gli investimenti, c'è poi l'arrivo degli investimenti. Questo pone nei confronti delle persone una grande esigenza di chiarezza e di comunicazione relativamente a cosa è affrontare i problemi di organizzazione dei problemi industriali. Pone un problema del ruolo della partecipazione, del coinvolgimento, pone un problema non indifferente da sto punto di vista qua dei tempi con cui comunichi alle persone. Pone un problema alle stesse persone, che è quello di riconoscere che a problemi anche individuali di tipo diverso non si risponde con una ricetta sola. Dicevo all'inizio che uno dei punti da cui siamo partiti, che erano i bisogni delle persone, che si traduce in richiesta di conciliazione, ma la prima cosa che emerge è che mentre la conciliazione 10-15 anni fa era dare un servizio alle madri che dovevano svolgere il lavoro e nel contempo accudire i figli, oggi quando parliamo di conciliazione parliamo di questo, ma parliamo di assistenza degli anziani, parliamo di bisogni di tempo libero, parliamo di bisogni di studio, parliamo di una molteplicità di questioni che impongono una visione molto più ampia. Ecco perché io ritengo che è molto buona l'idea di partenza, perché l'idea di lavorare meno per rispondere apre una serie di necessità molto più vaste. Oggi io credo che abbiamo due sfide, sia da parte sindacale che da parte imprenditoriale. Una sfida di estendere i ragionamenti sui modelli di organizzazione del lavoro. La seconda, di estendere la sfida della consapevolezza dei lavoratori e di quello che devono fare per ottenere i bisogni che hanno per rispondere ai loro problemi. Io la trovo una sfida molto interessante, sul quale io credo abbiamo un bisogno di grande attenzione, perché guardate, il pericolo più grande, e concludo, è di giudicare le questioni con una visione tutta datata e tutta costruita. Io che sono un frequentatore dei mercati, al sabato mattina quando sono a casa, non dimentico che la domanda che mi veniva posta dopo l'accordo era sostanzialmente questa: ma è possibile? Non è soltanto una mossa per farsi pubblicità, non è che sia... E il ragionamento è questo. La risposta è la capacità di farlo funzionare e di ottenere quelli che sono i risultati da un punto di vista industriale da una parte e delle risposte delle persone dall'altra.
Una domanda velocissima per lasciare lo spazio al panel. Ho letto che e sentito che il vostro HR director sostiene il concetto di inclusione emotiva. Come lo spiegate, come lo raccontate alle persone, quali sono le basi?
Allora, come Sergio conosce bene, il nostro HR director e Pier Giorgio noi siamo consapevoli del fatto che, appunto, per quello che vi dicevo prima, se vogliamo davvero rimanere competitivi in Italia, dobbiamo essere in grado di andare al cuore delle persone, cioè non andiamo più su modelli tailoristici, su modelli di produzione, eccetera, ma ci deve essere un coinvolgimento delle persone. Uno dei nostri principi, dei valori del vecchio era la imprenditorialità, cioè ognuno deve sentirsi parte dell'azienda e voler contribuire a quello che diciamo con l'ultimo miglio, ben oltre il 100%. Quindi il riuscire a dare senso, che forse è il tema più grosso che c'è in questo momento nel mondo del lavoro, cioè dare senso a quello che si fa, non sentirsi una parte infinitesimale di un mondo così grande a cui sembra di non potersi contribuire, ma dare senso al proprio lavoro attraverso comunicazione, coinvolgimento, formazione. Queste sono parole che con Sergio ci confrontiamo da anni. Fa sì che non è la misurazione del tempo ciclo, eccetera, ma è sentirsi parte e di contribuire a disegnare la famosa cattedrale che poi si può realizzare.
Sì.